consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Michele Bonasorte in regia e Tania Ciriaco al centralino di Rete 1. Lei risponde allo 0848 03 0808. Allora, è giovedì, abbiamo girato la boa di metà settimana e questa nuova puntata della consulenza è dedicata al diritto successorio. Vogliamo fare riferimento al progetto di riforma proposto dal Consiglio federale a fine agosto proprio per quel che riguarda questa parte del diritto importante per tutti noi. E allora do il benvenuto all'avvocata Tania Uboldi Armani, ben ritrovata.
Buongiorno.
Dico ben ritrovata perché Tania Uboldi Armani è voce nota in questo spazio di Rete 1, è stata spesso coinvolta come esperta legale, già ospite in passato di un ciclo di consulenze proprio sui diversi temi legati al diritto e alle norme giuridiche vigenti. E dobbiamo dirlo, onor di cronaca, il tema delle successioni è già stato anche trattato dalla consulenza. Però noi ci vogliamo ritornare proprio per questo spunto di attualità, per questo messaggio che è stato emanato a fine agosto dal Consiglio federale per andare a intervenire, ad ammodernare il diritto successorio. Ecco, magari partiamo da qui. Perché la necessità di questa revisione, di questa riforma?
Ecco, allora va detto che il diritto successorio, come lo conosciamo adesso più o meno, è una legge del 1912, quindi sono passati oltre 100 anni dalla sua entrata in vigore. Questo aspetto del codice civile non è mai stato sottoposto a una grande revisione, praticamente vi sono state alcune modifiche puntuali negli anni. E adesso il Consiglio federale ha sentito un po' la necessità di adattare queste norme alle nuove situazioni familiari e sociali. In effetti, proprio perché nel 1912 questa legge si basava su un concetto di famiglia molto tradizionale, molto classico, pari a quello che era la famiglia in quegli anni.
Abbiamo detto da allora, da inizio Novecento, non c'è stata appunto una revisione totale, solo delle revisioni puntuali. Magari possiamo elencarne qualcuna.
Esatto, anche questa tra l'altro è una revisione puntuale, però diciamo alcune potevano essere, ad esempio è stata adattata la legge che regolamenta le successioni, è stata adattata quando c'è stata la modifica della posizione del figlio adottivo, che prima non era identica a quella del figlio naturale nato all'interno del matrimonio. Con questa parificazione poi ci sono state anche delle modifiche del diritto successorio, oppure quando è stata introdotta l'unione domestica registrata, che anche qui appunto c'è stato questo adeguamento.
Ho letto che la ministra Simonetta Sommaruga ha dichiarato che appunto si voleva andare incontro a questi nuovi modelli di famiglia, dunque dare più disponibilità al testatore, che poteva fare un testamento più flessibile, e così anche perché c'è un grande valore economico dietro all'eredità. Ho letto che nel 2015 si stima che facciano parte del monte dell'eredità 65 miliardi di franchi, una somma importante.
Sono degli importi importanti e effettivamente lo scopo cos'è di questa modifica, soprattutto perché c'è una modifica delle quote legittime, lo scopo è quello di creare una quota disponibile maggiore a disposizione del testatore affinché lui possa far beneficiare anche terze persone di quella che è la sua successione. Penso qui al concubino, penso ai figliastri ad esempio.
Però ci siamo detti, avvocata Tania Uboldi Armani, che prima forse di entrare ad elencare le modifiche che sono sul tavolo, che poi non è detto che verranno approvate dal Parlamento, forse dobbiamo fare una sorta di ripasso.
Esatto.
Dobbiamo andare a vedere che cosa prevede la legge, cosa prevede il diritto successorio attuale. E allora iniziamo. Io prendo carta e penna e faccio uno schemino, perché è una materia che si presta per essere disegnata sulla carta.
Esatto.
Allora, partiamo.
Allora, magari bisogna magari prima sapere come viene regolata la successione di una persona, no? Ci sono, diciamo, viene regolata nel codice civile svizzero, e ci sono delle regole stabilite dalla legge, che sono quelle della successione legale, che trovano applicazione quando la persona non lascia delle disposizioni di ultima volontà. Si parla allora di successione legale e di eredi legali. Praticamente sono le regole del gioco per il caso in cui non vi sia un testamento, e quindi secondo le regole della legge. E poi ci sono le disposizioni di ultima volontà del defunto, che sono contenute in un testamento, in un patto successorio, e quelle possono andare a modificare quella che è la successione legale, perché si possono prevedere delle quote diverse. E in questo caso si parla, invece che di eredi legali, di eredi istituiti. Eredi istituiti che a volte possono coincidere con quelli legali.
Abbiamo già detto che una prossima puntata della consulenza legale sarà proprio sul testamento, su questo patto che noi possiamo fare per andare a modificare quello che dice la legge. Noi adesso magari in questa consulenza ci soffermiamo sulla successione legale, quella che stabilisce, diciamo, il legislatore se noi non facciamo nulla.
Allora, noi parleremo dei testamenti magari dal punto di vista formale, però dovremo toccare comunque anche i testamenti, perché la questione delle quote legittime si pone proprio in funzione dei testamenti, perché se parliamo di successioni legali non c'è un problema di lesioni di quote legittime. La questione delle quote legittime può esservi solo nell'ambito del testamento.
Del testamento, sì.
Magari ricorderei brevemente chi sono gli eredi legali secondo il diritto svizzero, ovvero quelli che ereditano nel caso in cui non ci siano delle disposizioni specifiche. Allora, gli eredi legali secondo il diritto svizzero sono i prossimi eredi, sono i discendenti, ci sono i figli succedono in parti uguali tra di loro, e i figli premorti sono rappresentati dai loro discendenti, quindi c'è questa successione a cascata. Poi ci sono il coniuge o il partner registrato, che possono ereditare assieme ai discendenti, e anche lì poi ci sono delle quote che variano evidentemente a dipendenza della costellazione familiare. E poi ci sono i genitori, che possono eventualmente ereditare anche loro qualora non vi siano un coniuge e dei discendenti, soprattutto se non vi sono dei discendenti. Perché la stirpe dei genitori o degli avi entra in linea di conto solo se mancano i discendenti, oppure se manca gli avi, che sono poi i bisnonni. Entrano, la stirpe dei bisnonni entra in linea di conto solo se non c'è più nessuno della stirpe dei genitori.
E i genitori entrano in considerazione anche se c'è un coniuge o un partner registrato senza non ci sono figli?
In questo caso sì, esatto, al momento attuale sì, è così. E praticamente questa è la successione legale, poi evidentemente varia a dipendenza di chi c'è e chi non c'è in sostanza, però ecco, ci sono delle regole ben precise. Gli eredi istituiti invece, che sono gli eredi che sono stabiliti nelle disposizioni di ultima volontà. Questi eredi istituiti possono essere identici agli eredi legali, però possono anche essere delle persone, dei terzi, che non rientrano in questa categoria degli eredi legali. E quindi, quando entrano in concorrenza delle terze persone, queste entrano in qualche maniera erodendo quella che sarebbe la quota legale degli eredi legali. E allora lì il legislatore, già nel 1912, aveva previsto delle quote legittime che non si possono toccare, che sono intangibili.
Dunque, dicendo un diritto di determinate persone a ereditare una parte del patrimonio.
Parte minima del patrimonio. Esatto.
E dove la persona vive, dove la persona muore, gioca un ruolo sulla successione legale?
Allora, il fatto di decedere in un certo posto è senz'altro rilevante, perché il luogo dell'ultimo domicilio fa sì che scatti la competenza dei tribunali di quel luogo per tutte le questioni di natura successoria. Quindi in questo senso è importante. Poi però, per quello che riguarda la regola vera e propria, diventa rilevante quella che è la nazionalità della persona, dove di principio è importante la nazionalità della persona, perché diventa applicabile la legge della sua nazionalità. E questo è importante da sapere. Poi bisogna fare attenzione, perché soprattutto quando ci sono delle situazioni dove entra in gioco altri diritti, bisogna sempre capire bene qual è il diritto applicabile. Per cui quando la persona viene e chiede a noi una consulenza, la prima cosa che dobbiamo capire è qual è il diritto applicabile, ovvero quali sono le regole del gioco per la sua successione. Dove va detto che ci sono anche, tra l'altro, dei trattati internazionali, che a volte tra nazioni, che regolano determinati aspetti proprio di queste situazioni dove si parla di più nazioni che entrano in linea di gioco. Quindi è sempre importante capire bene quali sono le regole del gioco. Certo è che per testamento si può anche stabilire quale sia la legge applicabile. Quindi prima è importante capire quali ordinamenti giuridici possono entrare in linea di conto, quali eventualmente posso escludere, e poi scegliere di sottoporre la propria successione a quel diritto che ci sembra più appropriato per quelle che sono le scelte che vogliamo fare.
Allora, mettiamo una persona di nazionalità tedesca residente in Canton Ticino, al momento in cui questa persona muore, bisogna stabilire quale dei due ordinamenti si applica.
Per esempio, con il diritto tedesco, se non ero applicabile il diritto tedesco, però la persona può fare questa professio iuris, si chiama così, che è la scelta del diritto del luogo in cui lui risiede abitualmente, ovvero il luogo del domicilio in Svizzera.
Allora, incominciano ad arrivare le prime domande. Se lei è d'accordo, ci fermiamo qui, poi proseguiamo, diamo le prime risposte. Ci chiedono cosa si intende per unione domestica registrata. Hanno appena acceso la radio, magari dobbiamo dirlo.
Unione domestica registrata è praticamente il corrispettivo del matrimonio per persone dello stesso sesso.
Un altro ascoltatore, un'altra ascoltatrice ci scrive: nel caso di anziano con solo nipoti e pronipoti con figli, le parti di eredità sono uguali?
Nipoti e pronipoti qui diventa un po' difficile, perché noi usiamo questo termine nipote, che non si sa bene se si intende a volte il figlio di un fratello o il figlio dei figli, quindi bisognerebbe capire di quali stiamo parlando.
Ecco, allora magari chiedo all'ascoltatore che ci ha mandato questo messaggio di specificarlo, così possiamo dare una spiegazione più attenta. Invece arriva un altro messaggio che ci chiede, con l'apertura della successione cosa succede? Cioè, al momento penso che intenda dire quando la persona muore si deve andare a vedere se c'è un testamento, se si applica la successione legale.
Penso che si intenda quello. Allora, l'apertura della successione si apre al momento in cui la persona decede, e quindi da quel momento lì vi sono tutta una serie di cose che bisogna fare, oppure che devono essere rispettate, dei termini che devono essere rispettati. Allora, anzitutto è sicuramente importante stabilire se la persona ha lasciato delle disposizioni di ultima volontà, perché, come abbiamo detto prima, se non vi sono disposizioni di ultima volontà, la successione viene regolamentata dal Codice Civile Svizzero. Se vi sono invece delle disposizioni di ultima volontà, queste possono andare a modificare queste regole del gioco. Quindi è importante sapere se c'è o meno un testamento. Come si fa a sapere se c'è un testamento? C'è la possibilità che le persone stesse, gli eredi stessi, sappiano che c'è un testamento, e sappiano anche dove questo è depositato. Poi ci siamo noi notai che a volte riceviamo i testamenti in deposito, che dobbiamo verificare abbastanza regolarmente se le persone sono ancora in vita. E c'è anche la possibilità di consegnare eventualmente a terzi questi testamenti. Però ecco, l'importante, se una persona fa il testamento, questa è una cosa che io dico sempre, è che l'importante è che questo documento, che è determinante, venga poi effettivamente trovato al momento in cui la successione si apre. Ecco.
E dopo, in base a questo, si seguono le due strade,
sì,
o quella del testamento o la successione cosiddetta legale. Intanto il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice, ha specificato figli di fratelli con rispettivi figli. Il caso di un anziano con solo nipoti e pronipoti con figli, perciò sono figli di fratelli.
Ecco, figli di fratelli, allora i figli di fratelli sono degli eredi legali, questo è un bel esempio, sono eredi legali perché se non si fa niente, di principio loro possono essere gli eredi della persona. Però non sono degli eredi che hanno diritto alla legittima, per cui questa persona anziana, se desidera escluderli, lo può fare facendo un testamento.
Sì, e dunque non lede nessuna quota.
E non lede nessuna quota legittima.
Esatto. Allora, io adesso vi ricordo i nostri contatti, se volete intervenire con domande o dubbi sul tema che stiamo trattando, che è il diritto successorio.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
E dopo Paul Simon noi continuiamo a discutere di diritto successorio con l'avvocata Tania Uboldi Ermani. Fioccano i messaggi, fioccano le telefonate. Fabio abbiamo in linea, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, grazie.
Ci dica.
Io avrei una domanda molto pratica sulla stesura in base alla differenza tra il testamento olografo e il testamento pubblico. Io ho delle tremende difficoltà a scrivere con la mano e quindi il testamento olografo, visto che sarebbe abbastanza lungo, paginate, diventa difficile e devo ricorrere probabilmente alla consulenza o al deposito presso un avvocato. Cioè, come posso, se lo posso scrivere sotto forma di testo elettronico e farlo, diciamo, approvare, come si può procedere in questo modo? Io sono single, ho una sola parente anziana genitrice e nessun altro erede di linea diretta.
Grazie Fabio della sua domanda, ci ascolti per radio.
Allora, effettivamente quando parliamo di testamenti ci sono due forme. Allora, la prima è la cosiddetta forma olografa di cui parlava il radioascoltatore e praticamente vuol dire steso completamente a mano, quindi bisogna scriverlo dall'inizio alla fine completamente a mano. Questo è importante perché è la forma corretta, non si può redigere a macchina o col computer un testamento e poi semplicemente firmarlo. Questo è un problema di validità, diciamo un problema di forma. Quindi l'alternativa, se non si riesce a scrivere il testamento a mano, è il testamento pubblico, che effettivamente va redatto presso un notaio. In quel caso lì la persona può indicare al notaio cosa vuole che sia scritto all'interno di questo atto pubblico. Il notaio redige questo testamento pubblico e viene letto davanti al testatore e con l'intervento di due testimoni. Quindi ecco, le forme sono estremamente importanti, lo vedremo magari anche più avanti, le forme sono estremamente importanti, per cui o si riesce a fare il testamento olografo e lo si fa bene, lo si fa chiaro e lo si fa completo, oppure bisogna ricorrere alla forma del testamento pubblico. Poi il radioascoltatore poneva anche forse la questione delle quote a favore dei genitori. Al momento attuale, visto che non è ancora entrata in vigore questa revisione, che è ancora in fase di approvazione, al momento attuale il genitore ha diritto a delle quote legittime, per cui lui può disporre di tutto ciò che non è la legittima e garantire ai propri genitori o alla genitrice la quota legittima.
Abbiamo in linea anche Florio. Buongiorno, ben arrivato anche a lei.
Sì, buongiorno. La mia domanda è questa. Cosa succede se un erede chiede lo scioglimento della comunione ereditaria per le vie giudiziarie? Si tratta di una successione legale senza testamento.
Allora, in realtà non cambia molto ai fini dello scioglimento se è una successione legale o se è una successione regolamentata da un testamento. Forse anche questo sarà poi oggetto di un approfondimento, però in linea di principio c'è effettivamente una procedura giudiziaria alla quale ogni erede può ricorrere qualora non sia possibile giungere ad un accordo per sciogliere questa comunione ereditaria. Ed è una procedura abbastanza complessa, ecco, oggi non mi soffermerei su quello, però ecco, bisogna rivolgersi a un giudice per sciogliere la comunione ereditaria se non vi è accordo.
Grazie Florio, grazie. E abbiamo in linea Armanda, ben arrivata anche a lei, ci dica.
Sì. Buongiorno, io volevo chiedere se io faccio un testamento, no? E siamo solo due coniugi, senza figli, senza genitori, senza nessuno, no? E però desidero lasciare una quota, qualcosa, a due cugini da parte della mamma. Quelle quote lì dopo vengono, come si dice, sono soggette a imposta dopo? Cioè quelli che ricevono i soldi devono pagare le imposte?
Esatto, allora praticamente...
Cioè la successione, insomma.
Esatto. Allora, ci sono le cosiddette imposte di successione. Ogni cantone regola le proprie imposte di successione, quindi le regole tra un cantone e l'altro possono essere diverse. Nel Canton Ticino il legislatore ha deciso praticamente di esentare i parenti più prossimi, figli, genitori, e coniuge da questa imposta, però le persone che sono al di fuori, a dipendenza di quanto sono vicine alla persona, al defunto, pagano delle imposte di successione che vanno definite in base al grado di parentela.
Ma se la donazione si fa prima del testamento, non succede niente allora?
No, non ho detto questo. Ho detto che ci sono queste qui, che sono le imposte di successione. C'è comunque anche un'imposta di donazione che viene stabilita secondo gli stessi criteri.
Ah, anche sulla donazione si deve pagare?
Sì.
Ah, e se sono istituzioni di pubblica utilità non pagano le imposte?
Lì dipende,
no?
Appunto quale posizione hanno effettivamente, se sono esentate dal pagamento delle imposte. C'è un elenco.
Ah, c'è un elenco?
Sì.
E dove
sì.
Si va a prendere questo elenco?
Lo trova, dovrebbe trovarlo sul sito dell'ufficio delle contribuzioni.
Ah, l'ufficio delle contribuzioni.
Sì.
Ah, comunque i cugini devono pagare la successione.
Sì.
Grazie Armanda.
Grazie.
Allora, do lettura dei molti messaggi, iniziamo col botta e risposta. Allora, un'ascoltatrice dice: vivo nella casa di proprietà, mio marito è morto, la casa era di proprietà del marito, ho due figlie che sono d'accordo a farmi stare in casa, ma ho qualche diritto? Casa di proprietà del marito, il marito è morto, lei vive nella casa di proprietà del marito.
Ecco, lì mi mancano ancora un po' di
qualche informazione,
però molto probabilmente il marito è deceduto, le signore fanno parte di una comunione ereditaria, per cui ognuno ha diritto in base a quelle che sono le sue quote. La moglie di principio ha il diritto di continuare ad abitare in quella che era l'abitazione coniugale, quindi lei un qualche diritto in questo senso ce l'ha. Poi quali siano le sue effettive quote dipende evidentemente dal fatto se ci sono dei testamenti o se è una successione legale. Dopo lì non posso ancora esprimermi.
Sì, mancano alcuni tasselli di informazione. Sono divorziato e ho due figlie minorenni. In caso di mancato testamento, a chi va l'eredità?
Allora, praticamente il coniuge divorziato al momento attuale non ha appunto nessun diritto sulla successione, ma neanche in futuro. Anzi, nella modifica che si vuole introdurre c'è proprio anche la questione di escludere il coniuge in fase di divorzio dalla quota legittima. Quindi in questo caso gli unici eredi della persona sono i due figli, anche se minorenni, comunque sono loro due.
Sono sposato senza figli, ho fatto testamento lasciando come unica erede mia moglie, però ho ancora una madre ultra novantenne e penso che forse abbia diritto a una legittima. È giusto?
Esatto.
Posso fare qualcosa per eliminare questa legittima?
Allora, la legittima, ecco, è proprio la quota alla quale una persona ha diritto, quindi eliminare la quota legittima unilateralmente non si può. Esiste però la possibilità che la persona stessa, che avrebbe diritto a questa legittima, in questo caso la madre, rinunci a questa legittima nell'ambito, ad esempio, di una sottoscrizione di un patto successorio dove si pattuisce questa rinuncia alla legittima. Qui, quando parleremo più avanti di quelle che sono le possibili modifiche della nuova legge, della legge delle successioni, diciamo del Codice Civile Svizzero, praticamente si vedrà che il legislatore vuole togliere la quota legittima dei genitori.
Ecco, in questo caso.
In questo caso, ecco, sì. Se ci fosse già quella legge lì, non ci sarebbe la legittima. Cioè. Però al momento attuale la legittima dei genitori c'è e può essere tolta solo con il consenso della persona interessata, e questo va fatto in un patto successorio.
La legittima dei genitori se non ci sono figli.
Se non ci sono, sono figli. Esatto, perché altrimenti non c'è una legittima.
Qualcuno ci chiede, non c'è un registro dei testamenti? Intendo un registro dove si può verificare se una persona ha lasciato un testamento e dov'è custodito.
Esiste effettivamente un registro dei testamenti centrale, però non c'è un obbligo di notifica e quindi diventa un po' difficile, manca la completezza, insomma. E poi ogni persona può conservare tranquillamente anche il testamento a casa o presso terze persone. Penso che la soluzione migliore sia proprio quella che chi fa testamento dica alle persone che hanno poi un interesse a che questo testamento venga trovato dove questo si trova.
Sempre sul testamento, ci chiedono, per essere valido deve essere vistato o firmato anche da un legale o basta la firma della persona che lo ha steso? Ritorniamoci, l'aveva già puntualizzato, ma forse dobbiamo ritornare.
Ecco, torno a dire che appunto la forma è estremamente importante nei testamenti. Ci sono i due testamenti, quello olografo manoscritto, lì non è necessario la firma di un legale, anzi non c'è la firma del legale sul testamento che è il testamento olografo, però esiste la possibilità di eventualmente depositare questo testamento presso un legale con un atto pubblico e allora lì c'è la firma del legale, ma sul verbale di deposito del testamento.
Ci richiedono ancora cosa si intende per partner registrato, fa riferimento all'unione domestica registrata.
Esatto.
Sì, che regola appunto la convivenza tra due persone dello stesso sesso. Un ascoltatore ci dice che è esecutore di eredità, ho già diviso tutte le proprietà, adesso cosa devo fare? Devo comunicare al fisco che ho impartito o chi ha ricevuto? Non riesco bene a capire cosa intenda il nostro ascoltatore. Forse un esecutore di eredità cosa deve fare? Magari allora, diciamo i passi importanti così magari diamo una risposta generale.
Allora, l'esecutore testamentario è una figura che viene inserita in un testamento. Praticamente si diventa esecutori testamentari se la persona che fa testamento indica nel testamento che io ho questa funzione. Cosa comporta questa funzione? Questa funzione comporta tutte quelle attività che servono per far sì che le volontà contenute di regola in un testamento vengano in qualche maniera messe nella posizione, diciamo, le persone vengono messe nella posizione di ottenere quello che c'è nel testamento. E questo esecutore testamentario certo deve notificare all'ufficio delle imposte di successione qual è la situazione della successione, per cui l'esecutore testamentario, che di regola poi dal pretore riceve l'attestato che certifica questa sua funzione, di regola deve appunto compilare anche l'imposta sulle successioni e di regola riceve anche i relativi moduli da parte dell'ufficio delle imposte, quindi deve fare quello, sì.
Bene, noi andiamo avanti a parlare di diritto successorio, di successione legale, delle novità che verranno introdotte se la riforma ora al vaglio del Parlamento verrà approvata dopo un brano musicale, ma prima vi ricordo i contatti per intervenire nella nostra discussione con domande, dubbi o puntualizzazioni.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Trouble is her only friend and he's back again. Makes her body older than it really is. And she says it's high time she went away. No one's got much to say in this town. Trouble is the only way is down.
you were, tender you go. I'm watching you breathing for the last time, a song for your heart. But when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. I'll carry you home. If she had wings, she would fly away, and another day God will give her some. Trouble
Torniamo in diretta e andiamo avanti a rispondere alle vostre domande legate alle successioni, al diritto successorio. Ne stiamo parlando con l'avvocata Tania Uboldi Ermani. Allora, arriva un messaggio. Buongiorno, con mio marito abbiamo stipulato un patto successorio presso un notaio. Non abbiamo figli e i genitori sono deceduti. Alla morte di uno di noi, il superstite deve o può fare un nuovo testamento? Il patto successorio è uno a favore uno dell'altro.
Ecco, allora lì va forse detta la cosa. Il patto successorio ha la caratteristica rispetto al testamento che in sostanza è un contratto. Sono due persone che stabiliscono assieme quali sono le regole per le successioni dell'uno e eventualmente anche dell'altro. E praticamente in questo patto successorio cos'è la caratteristica? È che di regola quello che viene stabilito vale, quindi dopo il decesso di uno dei coniugi quello che è stato stabilito non può essere modificato dall'altro coniuge, ammesso che nel contratto successorio come tale non vi sia già la possibilità, che si lasci aperta la possibilità per il coniuge che decede per secondo di stabilire lui come poi viene regolamentata la sua successione.
Abbiamo Maria in linea. Buongiorno, ben arrivata, ci dica.
Sì, buongiorno. Seda, io avevo una domanda. Avete parlato di coppie registrate dello stesso sesso.
Sì.
Ecco, ma se è un uomo e una donna che sono tanti anni insieme, com'è che funziona?
Maria, ci ascolti per radio, le rispondiamo. Grazie.
Grazie.
Allora, la signora penso che parli della situazione di concubinato, ovvero di persone di sesso opposto che vivono assieme pur non essendo coniugate. Allora lì va detto che il concubino, la persona che vive in concubinato, non è erede legale dell'altro concubino. Quindi questo significa che di principio, per legge, se non vi è un testamento che prevede qualcosa di diverso, il concubino non ha diritto a nulla, non è un erede legale, non è un erede che ha diritto a una legittima. Quindi se il concubino eredita è solo perché il suo partner, il suo compagno, decide nell'ambito di un testamento di devolvergli qualcosa.
E arrivano ancora domande sul testamento. Allora, se un coniuge con figli decede senza aver fatto testamento, ma lasciando uno scritto firmato di proprio pugno che certifica di voler lasciare tutti i suoi averi, beni mobili e immobili, all'altro coniuge fin tanto che egli sarà in vita, è valido oppure questo documento va redatto in presenza di un notaio?
Allora, qui ci sono diverse questioni. Allora, la prima questione è quella che di principio un testamento olografo vale, però deve rispettare tutte le forme, di questo magari parleremo nell'ambito di un'altra trasmissione. Quello che però vuole fare la persona che ha posto la questione è quella di sapere se i figli in sostanza possono essere esclusi a beneficio del coniuge. E qui torna il discorso delle legittime. Praticamente i figli non possono essere esclusi per quello che è la loro quota legittima. Loro hanno diritto ad avere questa quota legittima. Eventualmente esiste la possibilità per i figli stessi di rinunciare alla quota legittima. E qui torniamo al discorso di prima, che questo deve essere formalizzato in un patto successorio.
Allora, arrivano diversi messaggi sulla possibilità di diseredare un erede, che nel linguaggio giuridico si chiama diseredazione, giusto, avvocato?
Sì.
Però questo ci siamo detti è una materia abbastanza complicata, non possiamo esaurirlo in una risposta semplice, magari d'accordo, diciamo che tratteremo in una consulenza questo tema. Io adesso 13:41, prima di andare avanti a rispondere alle vostre domande, vorrei magari arrivare al tema di dire le novità che introduce questa riforma ora in discussione al Parlamento, che non è ancora entrata in vigore, ma magari di dire le novità principali. Magari possiamo iniziare ad elencarle.
Esatto, possiamo dire. Allora, magari la prima cosa che va detta è che questa riforma non modifica le quote legali, ovvero quelle quote che entrano in gioco quando non viene fatto un testamento. Le regole del gioco restano le stesse. Vengono invece modificate le quote legittime, ovvero quelle quote del minimo garantito per legge, di cui beneficiano alcune categorie di eredi. Praticamente adesso, secondo il nostro diritto attuale, che hanno diritto alla quota legittima sono i figli, i coniugi e i genitori. La riforma cosa vuole introdurre? Vuole introdurre una modifica per i discendenti, nel senso che la quota legittima dei discendenti viene ridotta, la quota del coniuge non cambia e la quota legittima dei genitori viene eliminata. Viene inoltre indicato chiaramente che nell'ambito di una procedura di divorzio la quota legittima del coniuge divorziando viene a cadere.
Cioè, divorziando vuol dire quando è stata inoltrata la domanda di divorzio, ma il divorzio non è ancora stato sancito tramite sentenza, già lì decade.
Esatto, perché adesso come adesso, e qui è importante, magari la gente molte volte non se ne rende conto, il coniuge resta coniuge a tutti gli effetti fino al momento in cui c'è la sentenza di divorzio. Quindi fino al momento in cui la sentenza di divorzio è cresciuta in giudicato, il coniuge, anche se ci troviamo in questa fase di divorzio, è ancora erede. È solo al momento in cui c'è proprio la crescita in giudicato della sentenza. Quindi se disgraziatamente nell'ambito di una procedura di divorzio uno dei coniugi decede, l'altro di principio ha diritto, se ha fatto testamento, almeno la sua quota legittima, o addirittura la quota legale se non è stato fatto nulla. Ed è per questo che vogliono inserire questa modifica di legge.
Bisogna dire, perché ci arriva un messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che dice che ha fatto un atto notarile firmato e dice: cosa cambia se per noi se cambia la legge, probabilmente la legge non sarà retroattiva, cioè.
E qui ecco, qui. Questo è abbastanza interessante. Può cambiare, perché praticamente ogni volta che viene introdotta una nuova legge c'è la possibilità per il legislatore di prevedere delle norme transitorie che dicono praticamente quali sono le regole applicabili nel caso di un decesso che avviene, per esempio, dopo l'entrata in vigore della legge. In questo caso la legge, devo dire, non è ancora entrata in vigore, però non sono previste delle norme transitorie al momento attuale. Questo fa sì che alla fin fine il diritto sarà applicabile nuovo anche solo e unicamente a quelle successioni che si aprono dopo l'entrata in vigore. Però il problema sta nel fatto che spesso, soprattutto nei primi tempi, tutte le norme, tutti i testamenti e i patti successori sono stati redatti avendo in testa il vecchio diritto, quello attuale in verità. E quindi già adesso una cosa che bisogna evidentemente fare sarà quella, quando si redige un testamento, di considerare il fatto che il diritto possa cambiare, quindi ecco, di adattarlo, perché possono esserci altrimenti dei problemi per capire qual è la vera volontà del testatore.
Allora, chi ha firmato un atto notarile per predisporre, diciamo, appunto una successione, di andare a, quando la legge entrerà in vigore, di andare a verificare se sarà ancora.
Sì, si sì. Potrebbe anche già vedere adesso per capire se, per esempio, la successione è stata espressa in quote, oppure se si dice io riduco il figlio alla legittima. Allora si deve sapere che con la formulazione riduco il figlio alla legittima, al momento attuale è quella attuale. Quando cambia il diritto rischia di essere quella nuova. Se espresso in quote potrebbe esserci un problema, ecco. Quindi forse avrebbe anche senso andare a verificare quello che si è fatto finora.
Ecco, allora il nostro ascoltatore o nostra ascoltatrice, ecco, lo verifica in base a questa riforma ora in discussione. Abbiamo due telefonate. Pier, ben arrivato, ci dica.
Sì, buongiorno signora, non ho potuto ascoltare la trasmissione dall'inizio, però volevo fare una domanda. Cosa si intende con legittima? È un valore prefissato, è una percentuale, è un simbolico 5 franchi? Cosa si intende con questa parola legittima?
Allora,
grazie Pier, ci ascolti per radio.
Allora,
grazie,
la legittima è quella quota minima che, alla quale determinati eredi hanno diritto. Praticamente sono espressi in quote, che si può anche tradurre in percentuale se si vogliono fare i calcoli, però praticamente i discendenti hanno diritto ad avere almeno i 3/4 di quella che è la loro successione legale. Il coniuge è la metà di quella che è la sua successione legale, e anche i genitori lo stesso. Le quote di base però vanno stabilite in base a quella che è la situazione personale effettiva, perché le quote possono cambiare a dipendenza di chi sono gli eredi, in concorrenza con chi siamo eredi. Però la legittima è proprio il minimo che non può essere tolto a queste categorie di eredi.
Giuseppe, ben arrivato anche a lei, ci dica.
Sì, buongiorno. Gentilmente, se possibile sapere, i coniugi, io e mia moglie con un figlio maggiorenne di primo matrimonio, abbiamo fatto un accordo, un contratto, così, per se muore uno dei due coniugi, l'altro eredita. Nel caso che il decesso dei coniugi, erede universale il figlio. È possibile? Grazie, ascolto per radio.
Grazie Giuseppe.
Sì, questa regola è possibile, poi evidentemente bisognerà farsi due ragionamenti di natura fiscale se il coniuge se il figlio è figlio solo di uno dei coniugi, perché riferito al proprio genitore è una successione esente, riferito al partner, al coniuge del proprio genitore è una successione a terzi.
Ora ascoltiamo Bruno Mars e poi ci avviamo alla conclusione rispondendo alle ultime vostre domande. Easy come, easy go, that's
just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. My car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. Yes, you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I'd catch a grenade.
E 52 abbiamo ricevuto tantissime domande, tantissimi messaggi. Noi adesso, forza vuole, dobbiamo selezionarne qualcuno. Abbiamo lasciato da parte quelli che riguardano il diseredare un erede, lo tratteremo in una prossima consulenza, e anche la questione legata ai debiti della successione, il famoso beneficio di inventario, perché anche questa è una questione molto molto tecnica. Allora, direi un messaggio che magari possiamo riprendere. Una persona non sposata, senza fratelli e sorelle e senza testamento, cosa accade alla sua morte? Ho una trentina di cugini.
Ecco, allora è già data un po' la risposta. Praticamente avevamo detto che la successione va in base alla successione legale, se non c'è un testamento, e quindi prima si guarda se vi sono discendenti o un coniuge. Se non ci sono di quella sfera lì degli eredi, si va a vedere della stirpe dei genitori, quindi se non ci sono più i genitori, i fratelli o i loro discendenti. Se non vi sono lì, si sale fino alla stirpe degli avi e poi in cascata si arriva ai cugini. Quindi se non si fa niente, i cugini sono eredi legali.
Allora, diciamo in conclusione ancora due parole su questa riforma che abbiamo detto non è ancora entrata in vigore, è in discussione, abbiamo detto è per andare incontro alle nuove famiglie, appunto, che non sono più non è più il modello di famiglia tradizionale che avevamo a inizio Novecento. Però c'è anche un'altra ragione che sta dietro, che il legislatore forse ha voluto, diciamo, avvantaggiare con questa riforma. E qual è?
Allora, è un po' così. Allora, il legislatore con questa riforma ha voluto praticamente aumentare quella che è la quota disponibile, ovvero la quota della quale il testatore può disporre. Questo a beneficio di determinate categorie di persone che non sono eredi legali, quindi penso al concubino, penso ad esempio anche ai figliastri o figli del primo matrimonio, appunto, del coniuge. C'è però anche un'altra ragione che è stata considerata, che è quella che in realtà noi viviamo sempre più a lungo, quindi noi rischiamo di entrare nella posizione di erede dei nostri genitori quando oramai siamo quasi alla soglia della pensione, quindi in realtà forse non abbiamo più così bisogno di queste successioni. Allora, aumentando la quota disponibile a scapito dei figli, le persone, diciamo, i genitori rispettivamente, i nonni, hanno la possibilità di far passare direttamente ai nipoti, ovvero ai figli dei figli, una parte di quella che adesso è la quota legittima dei propri figli, quindi passare ai nipoti che forse ne hanno più bisogno perché si trovano magari all'inizio della loro carriera professionale o perché stanno mettendo su famiglie e quindi magari hanno un maggior bisogno loro. Prima praticamente con solo i discendenti diretti, che sono i figli, che sono gli eredi diretti, avevano la possibilità di avere 3/4 della legittima. Con la nuova legge si arriva alla metà, quindi l'altra metà può essere trasmessa ai nipoti, figli dei figli.
Io ringrazio l'avvocata Tania Uboldi Armani, che a questo punto ritroveremo alla consulenza per una nuova consulenza legale su testamento, diseredazione. Ci siamo annotati tutti i temi che interessano a voi che ci ascoltate. Invece la consulenza torna domani, cambiamo genere, consigli su come costruire un guardaroba maschile e femminile con capi alla moda e capi classici. Dopo il notiziario invece troverete Effetto Musica. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.